smoke. Allora, come riflessione conclusiva, volevo commentare la parabola dei talenti. Anche qui facendo vedere, no, come le idee comuni che noi abbiamo rispetto alle parabole, è come se bloccassero le parabole e non permettessero alle parabole di rilasciare la rivelazione che comportano. Noi abbiamo uno schema mentale così stretto che praticamente prendiamo qualche buon insegnamento dalle parabole e basta. Ma il Vangelo non è una serie di buoni insegnamenti, è la rivelazione dell'amore di Dio per noi. Allora, prima, come al solito, vi leggo la parabola. State attenti ai particolari, che nelle parabole i particolari sono assolutamente significativi. Poi vi faccio qualche domanda e poi proviamo a entrare in questo testo. Allora, siamo al capitolo 25 di Matteo, no? Dove ci sono le famose parabole sulla vigilanza, cioè quelle delle 10 vergini, che non riusciremo, cioè avevo in mente di fare anche quello, ma non faremo in tempo. Ho preferito farò questa qui dei talenti, e poi c'è la parabola del giudizio universale, no? Allora, avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Il valore è il doppio sempre, no? Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molti. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone. Sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro. Tu sapete che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho spasso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché, l'abbiamo già trovato in questi giorni, no? A chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettato fuori nelle tenebre, lasciava pianto e stridore di denti. Questa è la parabola. Posso fare una piccola domandina? La parabola parla come, diciamo, cuore del messaggio del padrone o dei servi? C'è differenza nella ricompensa tra chi ne guadagna 5 e chi ne guadagna 2?
No.
E non è una cosa ingiusta?
No.
Perché?
Secondo le loro capacità.
Allora,
io ho sempre confuso i talenti con le capacità,
sinceramente. No,
oggi mi ha la pienezza.
Tra l'altro, lascio per l'ultimo la domanda, perché poi è: i talenti cosa sono?
Doni
di chi? Allora, uno che è intelligente, uno che è bravo, doni di chi cosa sono?
Del Signore, dello Spirito.
Io sono povero che non ce l'ho.
Però i doni di natura che Dio mi ha dato.
Si riferisce ai banchieri, si riferisce.
No, quello è il contesto del racconto.
Che lo spirito dona.
Siamo lontani 50.000 chilometri, sono nel fondo. I talenti non hanno, non hanno a che fare con quelli che possono essere, non so, tipo le nostre qualità, i doni. Certo che io so che molte volte è spiegato così, ma nella tradizione, nella grande tradizione, nel commento dei padri, i talenti non riguardano le doti. È un dono specifico, riguarda la rivelazione del mistero del regno dei cieli, riguarda la fede, riguarda aver conosciuto il Signore Gesù. Quando il Signore Gesù si rivela a un cuore, quelli sono i talenti che vengono concessi. Tu che ne fai di questo? Nella Bibbia, Allora, per capire, e difatti la fede è data secondo la capacità. Se chi avesse ricevuto uno avesse detto: l'ho trafficato e l'ho portato un altro, andava bene, no? Allora, faccio tutta questa serie di domande solo per raccogliere l'attenzione, no? Allora, la domanda poi più vera partirebbe da qui. Chi è questo padrone che va lontano dopo aver distribuito i beni?
Gesù.
È Gesù che muore, risorge, ascende al cielo e lascia agli apostoli quelli che sono i beni del regno dei cieli. Il padrone che va via è Gesù che, quando ascende al cielo, no? Come dire, i discepoli non lo vedono più, ma stranamente i discepoli che non lo vedono più tornano a Gerusalemme contenti. Perché?
Hanno ricevuto.
Perché? Se voi avete una persona cara che scompare, che non vedete,
no.
E perché in questo contesto ai discepoli è sottratta la visione del loro maestro, quindi sanno che da lì in poi non lo possono più vedere, non lo possono più toccare e sono contenti.
Ma Gesù gli aveva detto che ci aveva messo lo
spirito.
No,
la contentezza negata dal fatto che se il Signore fosse per lui, non che per me, si dice per me,
per me,
no, per me, non si dice
per
me,
per me.
Comunque il participio passato è loro per maniera, non c'è.
Non si dice.
Comunque, se fosse restato nella sua fisicità, avrebbe sempre riguardato un posto. Invece, scomparendo, quindi chiudendo l'arco della sua vita terrena, diventa godibile da ognuno nel suo cuore. I discepoli sono contenti perché hanno intravisto cosa significa la sua ascesa. Vuol dire che lui e tutto il mistero che ha rivelato riguarda ormai la vita dei loro cuori. Dovunque saranno, questo potranno viverlo. Ecco perché sono contenti. E questo riguarda tutti noi discepoli. Il Signore è davvero con noi. Voi ricordate, il Vangelo finisce con io sarò con voi fino alla fine. Pensate per esempio ai sacramenti della Chiesa, allude a questo. Per esempio, ogni lotta contro il peccato, il valore è se il Signore è morto ed è risorto, ogni volta che io rotto il peccato è come se io faccio spazio alla potenza della risurrezione nel mio cuore e posso godere la presenza del Signore in modo più significativo. Sempre. Non ho bisogno di andare in un posto, di andare, come dire, o di essere in una certa situazione. Per questo il cuore è contento. Questa contentezza poi verrà tradotta in senso dinamico con la Pentecoste. Perché il dono dello Spirito non semplicemente ci fa conoscere il Signore Gesù, ma ci dà modo di vivere della stessa dinamica di amore che Gesù ha vissuto. Quando lui nella parabola dice lascia i talenti, non lascia soltanto delle cose, lascia la modalità di vivere della sua stessa dinamica di vita, che è la rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per tutti. Allora il padrone è lo stesso personaggio che viene descritto come il buon samaritano nella parabola del buon samaritano, è la stessa figura del maestro che si mette a servire i suoi discepoli, è la stessa figura del padrone che ha invitato, no? E ci sono gli invitati che rifiutano, è lo stesso padrone che vuole che la sala sia piena e che spinge tutti a entrare. E quel padrone si parla sempre della stessa persona, cioè di Gesù. Un piccolo particolare. Non mi ricordo più. Comunque, è una piccola parabola che Gesù racconta ai suoi apostoli quando li invita a stare vigilanti e dice no, se un padrone va a nozze, allora i servi, no, della casa sono invitati a stare vigilanti, di modo che quando lui torna tu resti sveglio e gli apri la porta. Allora questo periodo si può vivere o fregandosene altamente, quindi mangiamo, beviamo, percuotono i servi e fanno quello che vogliono. E arriverà il padrone, cioè quando questi non se l'aspettano, e li punirà. Oppure, e questa è la parte positiva, di cui però noi non cogliamo mai la portata, se i servi sono vigilanti, si comportano bene, diciamo, no? Quindi allude ai capi della Chiesa che servono la comunità in modo da far sempre, come dire, rendere viva la presenza del Signore in mezzo a noi. Allora, quando torna il padrone, cosa dice la parabola?
Che si metterà,
li farà mettere a tavola e lui stesso si servirà. Ditemi in quale esperienza religiosa dell'umanità Dio è descritto così. Nessuna. Questo è tipico dell'esperienza cristiana. È tipico della figura di Gesù che se si fa schiavo è per servire i suoi fratelli. È lui che si mette a servire i suoi discepoli facendoli sedere alla tavola. Allora, questo aspetto della parabola è la rivelazione più potente che rilascia tutto il Vangelo. Dio nei nostri confronti è colui che serve noi a tavola. Chi di noi vive la vita spirituale così? Chi di noi vive la provvidenza di Dio nella nostra vita così? Ogni cosa è vissuta, secondo la rivelazione evangelica, all'interno di questa immagine. È Dio che si premura di servire noi. E se serve noi, è perché noi possiamo godere della comunione che lui ci dona, dei suoi talenti, che sono i segreti o i misteri del regno dei cieli. Allora prendete, noi abbiamo conosciuto Gesù. Gesù dice, ad esempio, no? Perdonate. Quante volte vorrà? 7 volte, no, 70 volte 7. Lo dice Gesù. Di questo comando, allora abbinate, di questo talento, vale a dire, di questa consegna di beni che Gesù ci fa, noi cosa ne facciamo? Facciamo come quello che avendo ricevuto 5 lo traffica e produce altri 5, o facciamo come quello che ha ricevuto 1 dice troppo grosso, lasciamo perdere, io non posso rispondere di questo, è Dio che è troppo esigente. In tutte le condizioni della vita avviene esattamente quello che questa parabola descrive, ma avviene, se voi tenete conto, che i talenti sono la consegna dei beni del regno dei cieli ai nostri cuori per la fede in Gesù. Cosa ne facciamo? Questa è la parabola, vuole descrivere questo. Allora, quando prima mi domandavo se la parabola è centrata sul padrone e sui servi, è che alla parabola non interessa tanto la reazione diversa dei servi, interessa la liberalità del padrone. Tutto quello che i servi ricevono è frutto della liberalità del padrone. Nessun servo merita questo. La distribuzione diversa non è semplicemente rispetto alla quantità, nel senso che quello che ci è dato è uguale per tutti, la fede è uguale per tutti, solo che nessuno la vive allo stesso modo. Però ricordate, lo vedremo meglio dopo, noi abbiamo solo una cosa da trafficare. Qual è? La nostra vita. Tu, il massimo che puoi dare è la tua vita. Questo riguarda tutti, allo stesso modo. Allora, se ritorniamo alla parabola, questa liberalità del padrone che distribuisce i suoi beni è per mettere gli uomini nella opportunità di giocare la loro vita, che viene concepita nei termini di esercizio di responsabilità. La fede comporta sempre una responsabilità che è più varia. Come vuoi giocare la tua vita, la vita che ti è stata data? Allora, la domanda di fondo potrebbe essere questa. Nel nostro agire, nel nostro fare le opere buone, cos'è il gioco? In che cosa noi siamo servi? E servi per che cosa? Sono le domande di fondo della parabola, che non sono domande immediate. Allora ciò è qui dove emerge la preziosità della rivelazione di Gesù. Se Gesù rivela i misteri del regno dei cieli, vuol dire che tutto ciò che è di più prezioso a Dio per noi, che poi costituirà, entra nell'eredità che è stata riservata fin dalla fondazione del mondo, no? È la cosa più preziosa. Quindi questa cosa più preziosa è data perché la nostra vita sia piena. Questo sia piena denota, illustra come noi dobbiamo giocare la vita. Allora, i talenti sono i doni che scaturiscono dalla fede in Gesù. Trafficare, attenzione, trafficare vuol dire accoglierli come fonte di vita, vuol dire esaltarne la potenza di vita che racchiudono. Deduzione. Se io ascolto un insegnamento di Gesù e questo non si traduce in energia di vita per me, ho trafficato quel talento o l'ho nascosto?
Nascosto.
Allora pensate alla modalità che noi usiamo per osservare i comandamenti, oppure in modo più pratico anche per osservare un'obbedienza. Tu fai questo. Il mio essere obbediente cosa comporta? Che io faccio quella cosa perché l'accetto. Quella è soltanto il lato materiale della cosa. Se voi vi limitate al lato materiale, non godrete nulla. Farete il vostro dovere, ma la vita non decolla. Voi rischiate di fare tutto bene e di essere tristi. Questo non vuol dire trafficare i talenti. Vuol dire nascondere. Allora, oltre alla materialità c'è, che provvidenza c'è per me in questa obbedienza che dicevo? Quindi vuol dire che quella cosa materiale richiama direttamente il rapporto di Dio con te e di Dio nella sua rivelazione che Gesù ha compiuto attraverso il Vangelo perché la sua vita sia abbondante per te. Se tu non connetti l'obbedienza a questo, come farai a viverla come provvidenza di Dio per te? E se tu non la vivi come provvidenza di Dio per te, che senso ha fare un'obbedienza? Perché io devo obbedire a uno o all'altro, che poi magari è la superiore più scema di me. Mi diceva una superiore, ma ci fanno il superiore perché sono più sceme, così almeno. Ma per dire, a che titolo? Tra l'altro, la superiore che dà l'obbedienza, se non è la prima a obbedire alla provvidenza di Dio che esige da lei questo, quando dà l'obbedienza a voi arriva solo la materialità della cosa. Ma se arriva solo quello, del vostro cuore, cosa giocate? Giocate solo l'apparenza. Io faccio in modo che non mi si possa dire niente. Io faccio almeno nessuno mi può dire niente. Ma il cuore trova vita in questo? Non diciamo che sei. Noi siamo, in questo senso, totalmente privi di vita. Invece i talenti sono in funzione di moltiplicare la vita. Ogni rivelatore di Gesù è in funzione di abbondare nella vita. E noi sappiamo che chi abbonda nella vita si scaturisce gioia e condivisione, cioè amore, se no la vita non si modifica. Allora, fin tanto che parliamo così del comandamento, che il comandamento di Gesù non si traduce in vita concreta per noi, noi non abbiamo ancora scoperto la potenza che questa parola, comandamento, no, ha per noi, quindi noi non siamo ancora nella situazione di trafficarla per avere la vita. Ora, la potenza di vita si risolve nel compimento dell'amore, questo è chiaro, perché è la cosa più preziosa che noi poi sperimentiamo. E la cosa strana è che, cioè, l'amore è tanto più vivo e sincero quanto meno è consapevole della ricompensa. Se io faccio il bene a una malata, nel senso che la tratto bene, no? E in qualche modo io aspetto sempre che questo mi ringrazi, non mi... il bene che faccio in qualche modo si impoverisce col tempo, è come se si sfilaccia e alla fine non ha più né vivacità né ardore, non riempie né me né lei. Il bene resta sincero, meno tende alla ricompensa, ma può fare il bene, non può essere sincero, perché coglie la potenza di vita che già ci riempie. Quando tu la comunichi all'altro, non fai che moltiplicarla per l'altro, non che tu succhi la vita dall'altro, come spesso noi facciamo. Noi succhiamo la vita dagli altri. Invece noi la prendiamo da Dio e la facciamo sovrabbondare per gli altri, per il prossimo, no? E quando questo avviene, si rileva il regno di Dio e tutti ne godiamo. Oppure si può anche esprimere così: i talenti sono in funzione della gioia del cuore nostro e degli altri, nel senso che sulla base della fede si gioca la propria vita come la promessa di Dio che si compie nel nostro vivere, non nel nostro cuore. Questo movimento non è mai concluso, è sempre in perenne divenire. Non so se voi avete mai osservato. Allora, una sofferenza, anche di un anno fa, quando io la ricordo mi fa ancora male. Una gioia, se non è attuale, non ci interessa più. A me non interessa ricordare che un anno fa sono stato contento. Perché se adesso sono triste, ricordare che un anno fa sono contento non mi cambia la tristezza. Avviene il contrario. Io posso essere leggermente contento, se ricordo una grande sofferenza mi riprende. Non so bene perché questo avvenga, ma la sofferenza, quando si ricorda, si riattualizza. La gioia invece, mai. Non l'ho mai notato? La gioia o è attuale o non c'è. Una delle spiegazioni potrebbe essere questa. La vita voi la vivete man mano che scorre. La gioia è in funzione della vita che viene vivace. Se non la vivete adesso, cosa vi interessa ricordare che siete vissuti un anno fa? Allora la gioia è sempre in funzione del trafficare i talenti nella vita. È costante, è sempre attuale. Allora, quando si trafficano i talenti, uno dei segnali che questo traffico è andato a buon fine è la gioia. Allora, quando ricordate quella, c'è una bellissima espressione di San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, perché lui ha il timore, no, che possa esercitare una specie di supremazia, no, sulla comunità, come se lui avesse il potere di comandare, fare e disfare. E a un certo punto lui dice: noi non vogliamo spadroneggiare su di voi. Tutti i superiori dovrebbero ricordarsi questo. Ma dice: siamo invece i collaboratori della vostra gioia. Però ricordate che questa espressione non è detta a livello naturale, è sempre detta a livello nella dimensione della fede. Perché quando Paolo parla, parla da apostolo che ha annunciato il Signore Gesù. Parla da quell'apostolo che in mezzo alla comunità non ha voluto sapere altro se non di Gesù e Gesù crocifisso. I talenti derivano dalla fede in Gesù. Voi potete essere collaboratori della gioia di tutti se vi riferite a questo contesto. Nessuno di noi ha il potere di naturalmente soddisfare la gioia di nessuno. Noi siamo diversi l'un dall'altro. Il mio modo di amare può darsi che a te non piaccia proprio, ma il mio modo di collaborare alla tua gioia a partire dalla fede è ben accetto per tutti, perché comporta intanto che collaboro a qualcosa, non che io ti do la gioia, io collaboro a che la gioia possa lambire il tuo cuore. Quindi io in un certo senso offro solo la collaborazione a Dio perché arrivi con la sua gioia al cuore dell'altro. Quindi io non ho alcun potere. Quando io faccio un servizio e non sono ricompensato, se io mi intristisco, non sto collaborando alla gioia dell'altro, perché penso a me. Invece, se io faccio un servizio, l'altro non l'accetta e io resto nella pace, io sto collaborando alla gioia dell'altro. Prima o dopo questa gioia passerà, perché è offerta a Dio che è capace di portare letizia ai cuori. Allora, in questo senso, collaborare alla gioia non significa che noi possiamo far diventare un idillio la vita terrena. La vita della comunità non è un idillio. Non è che, oh, tu ti senti d'accordo, d'amore d'accordo, ma dove mai? Invece, tutti possono, uno verso l'altro, collaborare alla gioia dell'altro. Non è dato come condizione che dobbiamo essere d'amore e d'accordo, è dato come condizione che il cuore può pescare nella fede del Signore Gesù, che rende noi capaci di essere collaboratori della gioia che viene dalla fede nel Signore. In questo senso il traficare i talenti ha sempre a che fare con la gioia. Poi un altro elemento della parabola è dato dalla diversità del numero dei talenti. 1, 5, 1, 2, 1, 1. È il solito problema. Noi non tolleriamo facilmente la differenza tra noi. Per noi la differenza che registriamo è sempre fonte di timore. Se uno è più intelligente di me, io non sono contento di notarlo. Se uno è più bravo di me, io non sono contento di Se uno riceve più onore di me, io non sono contento di notarlo, per non dire altro. Diciamo solo in modo semplice. Io non sono contento. Noi non pensiamo mai che anche queste diversità vengono da Dio. Una diversità non è un attentato alla mia personale, supponiamo, realtà, identità. Perché la diversità è data direttamente da Dio. Perché uno nasce sano e uno malato, voi lo sapete. Perché io ho sofferto 10 e vicino a me c'è uno che ha sofferto 100 nella vita. Perché? Voi sapete. E quando una persona si lamenta di questo è come se esigesse una spiegazione, anche lei sa che non c'è risposta. Se mi domanda, non è per avere una risposta, è per adeguarsi a portare il peso di questa cosa. Vi dicevo che se avete lavorato con i bambini, soprattutto i bambini piccoli, 3, 4 anni, 5 anni, no? È l'epoca in cui i bambini fanno moltissime domande, no? Perché? 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 Io ho notato che lo stesso modo di fare le domande dei bambini si ritrova nelle persone quando sono provate nei loro affetti con la morte di una persona cara, oppure di una malattia molto grave. Subito si dice perché? Allora, quando il bambino che fa perché, non è che vuole sapere la cosa in sé stessa, si dice perché c'è il sole, non è che vuole sapere la teoria astronomica oppure come si è formato il sole. È semplicemente che il bambino guarda il mondo ed è troppo vasto, troppo grande. Quando lui fa il perché, l'adulto deve intuire che il bambino cerca di adeguarsi a quella realtà per viverci. Allora, a lui non interessa la risposta tecnica del perché, interessa che un adulto che già vive in quella realtà lo accompagni a vivere la misteriosità di questa realtà. Se una mamma ha la pazienza di dire perché c'è il sole? Perché deve far compagnia alla luna. Perché c'è la luna? Perché deve far compagnia alle stelle. Perché ci sono le stelle? Perché preparano la nascita del sole. E avanti. Una risposta semplice. Il bambino è affietato perché al bambino gli interessa che rispetto al problema che lui ha suscitato, l'adulto l'accoglie con pace. Quando l'adulto l'accoglie con pace, il bambino respira, anch'io posso vivere in questo mondo. Pur così complicato, pur così grande, ma la stessa cosa l'adulto rispetto al dolore. Quando dice, ma perché a me? Spessissimo è abbinato, ma come? Ho sempre fatto bene. Perché proprio a me? Perché queste cose? Allora, dire perché non è come se mi domandassero la ragione, mi devi spiegare perché? No. La cosa è troppo grande, è troppo misteriosa, il fare dei perché esige che qualcun altro che già abbia accettato questa misteriosità, no, della realtà possa fare come con il bambino rispondendo in pace. Quando la risposta è data in pace, senza paura, voi sapete che, per esempio, nei funerali, il primo momento si fanno le condoglianze, ma se una persona li piange e viene un giorno dopo, una settimana dopo, voi non sapete più cosa dire, la evitate la persona. Le persone che non sono scemi si accorgono di questo e sono ancora più oppresse. Io mi ricordo di una signora, è morto un bambino, e lei è come se la vita si è bloccata il 3 giugno del 1995, punto. Tutto quello che viene dopo non c'è più. Non basta questa cosa. Lei si accorta che la prendono come per matta. Dopo un po' di tempo, uno dice, la realtà è questa, no? Cerca di vivere, ma lei non può superare questo. Quindi sgonfia, cerca di e tutti la evitano. Oppure danno le spiegazioni, ma no, il Signore ha voluto questo bambino perché è le mamme, diciamo. E mi ricordo quando è venuto a me dopo più di un anno e mezzo, no? Sempre di aver intuito la cosa, lei mi ha detto questo e io ho cominciato così. No, signora, lei ha anche questo dolore, non lo dice, ma anche questo, non lo dice, ma anche questo, non lo dice, ma anche quest'altro. Questo l'ha consolata. Lei si è sentita colta nel suo dolore e io non sono scappato. Da allora lei ha potuto portare il suo dolore più in pace. Allora, il discorso della fede, dei talenti, no? È legato al fatto che noi dobbiamo imparare a giocare la misteriosità della vita proprio a partire da quello che il Signore ha rivelato. E il Signore non ha mai minimizzato le nostre difficoltà, non ha mai minimizzato la drammaticità della nostra vita. se ha dato una risposta, non è perché fa finto, passa sopra, ma è perché fa vedere che tutto può essere attraversato, ma ognuno secondo la capacità di trafficare i talenti. Non siamo uguali, non abbiamo gli stessi passaggi da compiere, non abbiamo gli stessi tempi in cui compiamo questi passaggi, ognuno ha il suo. Anche da questo punto di vista non vedo perché noi ci dobbiamo accusare nelle comunità perché uno riesce a fare una cosa e l'altro no. Che ne sai tu? Perché non poter portare in pace che l'altro non ci arriva a fare questo? Perché esigete da tutti le stesse cose? Noi non siamo tutti sullo stesso piano, abbiamo tutti la stessa responsabilità rispetto al dono che riceviamo, ma noi non conosciamo la modalità del traficare. Ognuno lo fa e lo deve fare personalmente. Perché ci accusiamo inutilmente? Questa diversità è voluta direttamente da Dio. Accettare questa diversità significa accettare la provvidenza di Dio per ciascuno di noi. Non vedo perché noi dobbiamo sostituirci a volere per tutti le stesse cose. Allora, se per me esercitare la fede, per esempio, nel essere mansueto, può rappresentare una cosa facile, perché ho un buon carattere, per chi ha un carattere forte, essere mansueto può rappresentare il massimo, non una cosa semplice. Perché ti accusiamo? Ma tu sei così? Non ci rendiamo mai conto che la risposta ai doni del Signore tiene conto della realtà di ciascuno. Questa diversità è voluta direttamente da Dio. Non c'è bisogno né di temere questo e né di accusarci. Tanto che la ricompensa, qualsiasi sia la, come si chiama, l'esito del nostro trafficare, basta che si tratti di trafficare, non di nascondere, è sempre uguale. Chi guadagna 5 si dice prendi parte alla gioia del tuo padrone, punto. Chi guadagna 2, da 2 a 4, no? Prendi parte alla gioia del tuo padrone, punto, basta. La ricompensa è sempre la stessa. La ricompensa è data non alla quantità del trafficare, ma al fatto di trafficare. Quindi non è dato agli esiti con cui noi viviamo la nostra vita, ma al fatto di viverla responsabilmente, al fatto di giocarla, al fatto di, ricevendo come dono la fede in Gesù, di rispondere con la nostra vita meglio che possiamo. C'è chi fa a 2, a 10, a 20, a 100, a 1000, non interessa niente. Anzi, normalmente la grandezza, diciamo così, secondo Dio, delle persone è data dal fatto che se io produco 100 e l'altro produce 2, io sono più contento del 2 che l'altro produce che del mio 100, perché in questo modo io condivido i sentimenti di Dio per i poveri. E più condivido i sentimenti di Dio, più sono vicino a Dio. Non mai pensiamo. Già vi dicevo per esempio per la preghiera, no? Noi prima vogliamo i doni per noi, poi anche per le nostre sorelle. Fate l'opposto. Domandate prima le cose belle per le vostre sorelle e dopo per voi. E se anche a voi non arrivano, potete nascondervi dietro la bellezza delle vostre sorelle. Se voi fate così, graditi a Dio, la grazia vi arriva subito. Ma noi non ci crediamo. Noi non ci crediamo. Un altro aspetto. Oddio. Mi perdo in tanti particolari, però penso che siano utili. Due piccole cose, poi chiudo. Uno è la responsabilità del dare se stessi, quindi del dare la propria vita. è esercitata di fronte a colui che per noi ha dato se stesso, è esercitata davanti a Dio. Ma l'esercizio di questa responsabilità deve essere volto al prossimo. Quando noi facciamo domani è la festa di due, no? È la festa della vita consacrata. Allora, penso che voi abbiate in testa di ho dato la mia vita al Signore. Più o meno? Dico male? Ma il Signore che se ne fa della nostra vita? È Lui il fonte della vita, ce l'ha data a Lui, non che noi diamo qualcosa a Lui. Noi mai pensiamo che è il Signore che chiede a noi la nostra vita di essere data ai fratelli. Lui non ha bisogno della nostra vita. Lui è fonte della vita per noi. E poterla dare ai fratelli, come dire, totalmente, significa condividere questa liberalità del padre verso i suoi figli. E più i suoi figli sono poveri, più lui ha una preferenza. Non si tratta per noi di dare la vita al Signore. Il Signore non è mica un idolo al quale si sacrifica la vita. Lui è fonte della vita. Lui chiede a noi di darla, perché a noi l'ha data, e se l'ha data ci fa entrare nello stesso movimento di darla ai nostri fratelli. Il darla ai nostri fratelli significa riconoscere che noi l'abbiamo avuta da lui e la facciamo moltiplicare, la facciamo sovrabbondare. E poi un altro aspetto, anche qui credo che sia una cosa bellissima della vostra, che dà una del vostro carisma, per servire proprio i poveri, ma nel senso degli ultimi due. Allora, ricevere i misteri del regno dei cieli, quindi i talenti, sperimentarli nell'amore agli uomini significa diventare solidari con il Padre, il quale ci serve nel Figlio che ha inviato per noi. Allora, quando si serve nell'amore l'umanità di tutti, in particolare di chi non ha titolo, non facciamo che esercitare quel servizio divino che il Padre fa con noi quando ha mandato il Figlio. Allora, questo servizio divino è quello che ridà dignità all'uomo e rende la vita davvero desiderabile. Sapete qual è l'inconveniente maggiore? Qual è la, come dire, la resistenza più grande rispetto a questa cosa che è bellissima? Noi abbiamo paura di Dio, non dei fratelli. Noi abbiamo paura che Dio ci credi, che se ci chiede una cosa in realtà ci illude. Noi facciamo come quel servo che preferisce, sa che il padrone è esigente, e invece di seguirlo in questa esigenza noi lo accusiamo che lui è severo. Accusandolo, noi riceviamo la vita e poi però non la traffichiamo e crediamo di essere al riparo, ma così facendo neanche riconosciamo che la vita che ci è dato è già una grande generosità che ci viene data. Noi rinneghiamo questo e per paura di Dio noi ci difendiamo dai fratelli, non giochiamo mai la nostra vita come servizio divino. Appena scatta questa percepire che i talenti che ci sono dati, che sono i misteri del regno dei cieli, cioè la rivelazione del segreto dell'amore di Dio per gli uomini che in Gesù noi cominciamo a conoscere, allora noi rispondiamo con la nostra vita trafficandola. Cioè questo segreto ci viene comunicato e muove noi a vivere dello stesso segreto. Tanto che noi siamo così fiduciosi verso Dio che seguiamo un po' per la nostra vita a servire l'umanità, anche dei più poveri, questa vita ci viene moltiplicata in grande abbondanza. Ma noi non ci crediamo. E non ci crediamo perché accusiamo Dio che è severo. Tante volte, quando noi per esempio abbiamo una prova, oppure un fratello, una sorella ci viene contro, quante volte accusiamo Dio che non è dalla nostra parte? Facciamo come quel servo che nasconde il talento. Chi nasconde non godrà mai nulla, si chiuderà sempre di più. Che il Signore vi conceda di mai cadere in questo. Arrabbiatevi pure, ma non chiudetevi. Imprecate pure, ma non scoppiate nella... Sai quando uno tiene tutto, no? E poi però scoppia. Perché in realtà noi dobbiamo imparare, appena il cuore si apre, ad accogliere questa liberalità di Dio, che se ci dà la vita è perché noi la moltiplichiamo in abbondanza. E i misteri del regno che Gesù ci rivela sono in funzione di moltiplicare questa vita in abbondanza. E non c'è immagine migliore di questa sovrabbondanza che darla all'umanità dei più poveri. Questa è la dimensione, diciamo, misteriosa, ma bella, del seguire il Signore, perché l'amore di Dio per i suoi figli possa splendere anche là dove nessuno penserebbe, dove nessuno andrebbe a cercarlo. E non è una cosa bella questa? Chiudo con questo piccolo riferimento. Nell'ultima cena Gesù dice: non vi chiamo più servi, ma amici. Chi sono gli amici? Sì, beh, ma il contenuto, chi sono gli amici? Coloro che conoscono i segreti dell'amico. I segreti fanno parte, sono i misteri del regno dei cieli, cioè sono i talenti che ci sono affidati. Quando noi colleghiamo questi talenti alla scoperta di questo segreto, cioè della grandezza e dell'amore di Dio per gli uomini, noi non siamo semplicemente servi, siamo amici, conosciamo i segreti del cuore di Dio. Questa è la sostanza del servizio divino all'umanità. Vi avrebbero tagliato i collegamenti, ma questa è la, diciamo così, è come l'eredità che da piccolo uomo lascio a sottolineatura del grande uomo che è il Cotolengo, grande uomo in Dio, no? Che è il Cotolengo, che ha intuito questo e ha lasciato alla Chiesa questa modalità specifica. Voi che ne avete fatto? Che ne fate? Finiamo gli esercizi così. Basta.
Io grazie.